La signorina Else di Arthur Schnitzler, quarta puntata. Non rispondo. Resto qui e non mi muovo. Mi guarda negli occhi. La mia faccia è impenetrabile. Lui non ci capisce niente. Non so se verrò o no. Non lo so neanch'io. So soltanto che è finita. Sono mezza morta. Ecco che se ne va. Con la schiena un po' curva. Farabutto. Sente il mio sguardo sulla nuca. Chi sta salutando? Due signore. Le saluta come fosse un conte. Paul deve sfidarlo a duello e ucciderlo. Paul o Rudy? Ma insomma, che cosa si crede? Che razza di spudorato? Mai e poi mai. Ammazzati, papà. Non ti rimane altra scelta. Devi ammazzarti. Quei due chiaramente tornano da una gita. Carini, sia lui che lei. Faranno in tempo a cambiarsi per la cena? Sono certo in viaggio di nozze. Forse no. Forse non sono neanche sposati. Io non ci andrò mai in viaggio di nozze. 30.000 fiorini. No, no e poi no. Possibile che non ci siano al mondo 30.000 fiorini? Parto. Vado da Fiala. Sono ancora in tempo. Per pietà, dottor Fiala. Faccia la grazia. Con piacere, signorina bella, ma la prego, si accomodi nella mia camera da letto. Fammi questo favore, Paul. Chiedi a tuo padre 30.000 fiorini. Digli che li hai persi al gioco e che se non li rendi, dovrai spararti un colpo. Volentieri, cara cugina, ti aspetto a mezzanotte nella mia stanza. Eccoti il numero. Oh, signor Von Dorste, com'è modesto lei. Almeno per ora. Si sta cambiando d'abito. Smoking. Decidiamoci, insomma. Prato al chiaro di luna o stanza numero 65? Chissà se mi porta nel bosco in smoking. Per la cena c'ho poco tempo. Due passi ancora per riflettere con calma. Sono un uomo vecchio e solo. È divina quest'aria. Sembra champagne. Non fa più neanche fresco. 30.000. Chissà come spicca la mia graziosa figuretta nel vasto paesaggio. Peccato che fuori non ci sia più nessuno. È evidente che a quel signore laggiù, sul limitare del bosco, piaccio moltissimo. Sapesse, signore, tutta nuda sono ancora più bella e il prezzo è ridicolo. 30.000 fiorini. E se per caso vuol portare i suoi amici, vengo a costare ancora di meno. Mi auguro che di amici ne abbia tanti e carini e più giovani del signor Von Dorste. Lo conosce il signor Von Dorste? È un farabutto con la voce vibrante. Riflettere, dunque, riflettere. È in gioco la vita di un uomo, la vita di papà. Ma no, lui non si ammazza. Preferirà farsi mettere in prigione. 3 o 5 anni di carcere duro. Vive in questa angoscia perpetua da 5 o 10 anni. Patrimonio di un minore. E mamma altrettanto. E in fin dei conti anch'io. Davanti a chi dovrò spogliarmi nuda la prossima volta? O per semplicità ci fisseremo sul signor Dorsday? La sua amante attuale, detto tra noi, non è un tipo finissimo. Io di sicuro gli piacerei di più. Comunque non è affatto detto che io sia più fine. Non faccia tanto la principessa, signorina Else. Potrei raccontarne di storie sul suo conto. Un sogno, ad esempio, che si è ripetuto già 3 volte, del quale non ha mai raccontato niente a nessuno, neanche alla sua amica Berta. Eppure quella è abituata a sentirne di cotte e di crude. E com'è stato Agmund in quel giorno sul balcone alle 6 del mattino, principessina Else? Non si è accorta di quei due giovanotti che dalla barca la guardavano con gli occhi spalancati? Non che dal lago potessero distinguere perfettamente il mio viso, ma che ero in camicia, l'hanno visto di certo. E io gioivo. Anzi, più che gioire, ero ebbra di gioia. Mi passavo le mani sui fianchi e fingevo con me stessa di non sapere che qualcuno mi stava guardando e la barca era lì. Non si muoveva di un millimetro. Sì, è così che son fatta. Sono fatta così, una vera sgualdrina. e tutti lo capiscono, Paul compreso. Figurarsi. Non per niente è un ginecologo e il guardiamarina l'ha capito anche lui e così pure il pittore. Soltanto Fred nella sua stupidità non ha capito niente, per questo mi ama. Ma proprio davanti a lui mai e poi mai vorrei mettermi nuda. Non ne trarrei alcun piacere, solo vergogna. Invece davanti al filibustiere con la testa da antico romano mi piacerebbe moltissimo, più che davanti a chiunque altro, anche se subito dopo dovessi morire. Ma non è mica obbligatorio morire subito dopo. Sono cose che si superano, Berta ne ha superate di ben peggiori. Di sicuro anche Cissi è sdraiata tutta nuda sul letto, quando Paul, sgusciando attraverso i corridoi dell'albergo, si infila nella sua stanza, come io mi infilerò stanotte nella stanza del signor von Thursday. No, no, non voglio, da chiunque altro ma non da lui. Magari da Paul, oppure me ne cerco uno questa sera a cena, tanto fa lo stesso, ma non posso dire a chiunque che voglio in cambio 30.000 fiorini. Perché allora sarei come una qualsiasi donnaccia della Kärntnerstrasse. No, io non mi vendo. Mai. Non mi venderò mai. Mi concedo gratis, piuttosto, sì. Se trovo quello giusto, mi do via gratis, ma non mi vendo. Voglio essere una sgualdrina, non una puttana. E lei, signor von Thursday, ha fatto male i suoi conti. E papà, altrettanto. Sì, gli è andata male a papà. Doveva pensarci prima. Gli uomini li conosce, sa com'è fatto von Thursday. Poteva immaginarselo che il signor von Thursday non avrebbe dato niente per niente. In ogni caso, poteva telegrafargli o venire di persona, ma era più comodo così, anche più sicuro, non è vero, papà? Quando un padre ha una figlia così carina, perché mai dovrebbe languire in prigione? E la mamma? Stupida com'è, si siede al tavolino e scrive la lettera. Papà non ha osato. Certo, dovevo accorgermene subito, ma il colpo non vi riuscirà. Caro papà, ti sei fidato troppo della mia tenerezza figliale. Hai contato troppo sul fatto che avrei tollerato qualsiasi infamia, purché tu non dovessi patire le conseguenze della tua criminosa leggerezza. Già, sei un genio, tu. Lo dice Thursday, lo dicono tutti. Ma a me, che cosa me ne viene? Fiala è uno zero assoluto, però non si appropria del patrimonio dei minori affidati alla sua tutela, e perfino rispetto a Waldheim, tu sei un gigante. Chi è che lo diceva? Il dottor Frorip. Suo padre è un genio. E pensare che io l'ho sentito una volta sola, l'anno scorso, in corte d'assise, per la prima e l'ultima volta. È stato magnifico. Le lacrime mi scendevano giù per le guance e quel povero disgraziato che lui difendeva è stato assolto. Forse non era poi così disgraziato. Comunque si è limitato a rubare, non si è appropriato del patrimonio di un minore per giocare a baccarà e speculare in borsa. E ora sarà lui, papà, a doversi presentare davanti ai giurati. Sarà scritto su tutti i giornali: primo giorno di dibattimento, secondo giorno, terzo giorno. Il difensore si è alzato per fare un'obiezione. Chi sarà il suo difensore? Un genio no, di certo. Niente e nessuno potrà aiutarlo. Dichiarato colpevole all'unanimità, condanna a 5 anni, galera, divisa da carcerato, capelli rasati a zero. Si può fargli visita una volta al mese. Io e la mamma ci andiamo in terza classe. Non abbiamo più soldi e nessuno ci presta niente. Un buco di casa nella Lechenfelder Strasse, come quella della sartina che sono andata a trovare 10 anni fa. Gli portiamo qualcosa da mangiare. Ma come si fa se in casa non c'è niente? Lo zio Victor ci assegnerà un vitalizio, 300 fiorini al mese. Rudy sarà in Olanda, alla banca Vanderhulst, ammesso che lo vogliano ancora. I figli del forzato, romanzone di Temme in 3 volumi. Papà ci riceve con l'uniforme a strisce dei carcerati. Non ha la faccia arrabbiata, soltanto triste. Non ha neanche la forza di essere arrabbiato. Else, penserà tra sé, se tu allora mi avessi procurato quel denaro. Ma non lo dirà. Gli mancherà il coraggio di farmi dei rimproveri, perché d'animo è buono, papà. È solo di una tale leggerezza. L'ho rovinato la passione del gioco. Non è colpa sua, è una specie di follia. Forse lo assolvono perché è insano di mente. Anche la lettera non l'ha premeditata. Forse non gli è neanche passato per la mente che Dorsey potesse sfruttare una simile circostanza per farmi una proposta così infame. È un caro amico di famiglia, Dorsey, e già una volta ha prestato papà 8.000 fiorini. Come si fa a sospettare qualcuno di una cosa del genere? Sono sicurissima che papà ha tentato tutte le altre strade. Chissà quante ne ha passate prima di spingere la mamma a scrivermi questa lettera. Avrà bussato tutte le porte. Sarà andato da Warsdorf a Buren, da Buren a Wartmestein e chissà da chi altri ancora. Certamente anche dallo zio Carl e tutti lo hanno scaricato. Tutti i cosiddetti amici. Non gli resta dunque che sperare in Dorsey. Dorsey è la sua ultima speranza e se il denaro non arriva, lui si uccide. È chiaro che si uccide, non si lascia certo mettere dentro. Arresto preventivo, dibattimento, corte d'assise, prigione, tenuta carceraria. No, no, appena viene spiccato il mandato di cattura, lui di sicuro o si spara un colpo o si impicca. Si impiccherà al montante della finestra. L'allarme verrà dato dalla casa di fronte. Per aprire dovrà venire il fabbro e la colpa sarà stata mia. E adesso papà è seduto con la mamma nella stessa stanza in cui dopo domani si impiccherà e sta fumando un sigaro Havana. Da dove gli verranno tutti quei sigari Havana? Mi sembra di sentirlo. Cerca di tranquillizzare la mamma. Abbi fiducia, Dorsey manderà il denaro. Non dimenticare che grazie al mio intervento l'inverno scorso ha recuperato in extremis una grossa somma e poi ci sarà il processo Herbesheimer. È incredibile, lo sento parlare veramente. Telepatia. Che cosa curiosa, vedo anche Freddy in questo momento, passeggia nello State Park. Sta giusto passando davanti al Kursaalon con una ragazza. Lei ha una blusa celeste e scarpe chiare. La voce è lievemente roca. Tutto questo lo so con assoluta certezza. Appena arrivo a Vienna, domando a Fred se il 3 settembre tra le 7:30 e le 8 di sera si trovava nello State Park con la sua amante. Cosa vado farneticando? Che cosa mi succede? È quasi buio ormai. Che meraviglia. Che pace. A perdita d'occhio non si vede nessuno. Sono tutti seduti a tavola. Telepatia? No, questa non è ancora telepatia. Ho sentito il gong poco fa. Dov'è Else? Penserà Paul tra sé e sé. Ma se non arrivo per l'antipasto, la mia assenza sarà notata da tutti. Manderanno qualcuno a chiamarmi di sopra. Che ne è di Else? È sempre così puntuale. Anche i due signori vicino alla finestra penseranno: ma dov'è oggi la bella ragazza dai capelli biondorame? E il signor von Dorsey avrà paura. Che sia un codardo non c'è dubbio. Stia tranquillo, signor von Dorsey, non le succederà niente di male. Ho per lei un tale disprezzo. Se solo volessi, lei domani sera sarebbe un uomo morto. Sono convinta che Paul lo sfiderebbe a duello se io gli raccontassi tutto. Le faccio grazia della vita, signor von Dorsey. Che prati immensi e che montagne di un nero smisurato, quasi non una stella. Sì, invece, 3, 4 stanno spuntando a una e il bosco alle mie spalle è così silenzioso. Bello star qui seduti sulla panchina al margine del bosco. Com'è lontano l'albergo, lontanissimo, così illuminato, ha un che di fiabesco, e che fior di farabutti sono seduti là dentro. Oh, no, sono esseri umani, poveri esseri umani, che mi hanno fatti tutti una gran pena. Anche la marchesa mi fa pena, non so perché. E la signora Winawer è la governante della bambina di Cissi. Lei non siede alla table d'hôte, ha mangiato prima con Frizzi. Insomma, che ne ha di Else? Domanda Cissi. Come? Non è neppure in camera sua? Tutti hanno paura per me, questo è sicuro. Solo io non ho paura. Certo, mi trovo a San Martino di Castrozza. Sono seduta su una panchina al margine del bosco. L'aria è come champagne e mi viene da piangere. Già, ma perché piango? In fondo, non ho motivo di piangere. Sono i nervi. Bisogna che mi controlli. Non devo lasciarmi andare così. Piangere però non mi dispiace affatto. Mi ha sempre fatto bene. Ho pianto all'ospedale quel giorno che ho fatto visita alla nostra vecchia governante francese che poi è morta. E al funerale della nonna ho pianto e anche quando Berta è partita per Norimberga e quando è morto il bambino di Agathe e a teatro alla signora delle camelie. Chi piangerà quando io sarò morta? Oh, come sarebbe bello essere morta. Sono composta nella bara, in salone, con intorno le candele accese. Lunghe candele, 12 lunghe candele. Il carro funebre è già pronto da basso. C'è gente davanti al portone. Quanti anni aveva? Soltanto 19. Davvero solo 19? Pensi un po', il papà è in prigione. Ma perché si è ammazzata? Un amore infelice per un giovane filibustiere. Ma che cosa le salta in testa? Aspettava un figlio. No, è precipitata giù dal Simon. È stata una disgrazia. Buongiorno, signor Dosday. Intende rendere alla piccola Else anche gli ultimi onori? Piccola Else, dice la vecchia. Come mai? Naturale, non posso non renderle gli ultimi onori. Sono stato ben io che le ho inflitto il primo disonore. Oh, se è per questo, ne valeva la pena, signora Winawer. Non ho mai visto un corpo così bello. Mi è costato solo 30 milioni. Un Rubens costa 3 volte tanto. Si è avvelenata con l'hashish. Pensava alle belle visioni, ne ha preso troppo e non si è più svegliata. Perché mai il signor Von Dorsday ha un monocolo azzurro? A chi fa segno col fazzoletto? La mamma scende le scale e gli bacia la mano. Che schifo. Adesso parlottano tra loro. Io non riesco a sentire una parola perché sono distesa nella bara. La corona di violette che mi cinge la fronte è di Paul. I nastri arrivano fino a terra. Nessuno osa entrare qui dentro. Preferisco alzarmi e guardare fuori dalla finestra. Che grande il lago, e com'è azzurro! Centinaia di barche con le vele gialle. Le onde scintillano. Che bello il sole! Regata. Gli uomini sono tutti in canottiera, le donne in costume da bagno. È un'indecenza. Si illudono che io sia nuda. Sono proprio stupidi. Sono vestita a lutto io perché sono morta. Adesso ve lo dimostro. Torno subito nella mia bara. Ma dov'è la bara? Non c'è, l'hanno portata via. Qualcuno l'ha trafugata. Per questo papà è in prigione. Però gli hanno dato solo 3 anni. Fiala ha corrotto tutti i giurati. Andrò a piedi fino al Camposanto, così mamma risparmia le spese del funerale. Dobbiamo fare economia. Cammino talmente in fretta che nessuno mi sta dietro. Oh, sono brava io a camminare in fretta. Tutti gli altri si fermano per strada, allibiti. Com'è possibile guardare in questo modo una persona morta? Che mancanza di tatto! Andrò attraverso i campi, è meglio. Sono tutti azzurri, di non discordar di me e di violette. Gli ufficiali di marina fanno ala al mio passaggio. Buongiorno, signori! Vuole aprirmi il cancello, signor Matador? Come? Non mi riconosce? Sono la morta. Il che non la autorizza però a baciarmi la mano. Dov'è la mia fossa? Hanno fatto sparire anche quella? Grazie al cielo, questo non è il Camposanto. Ma certo, è il parco di Menton. Papà sarà contento di sapere che non m'hanno sepolta. Dov'è Dei serpenti non ho paura, purché non mi mordano il piede. Povera me. Che succede? Dove sono? Ho dormito? Ah sì, ho dormito, anzi, devo aver perfino sognato. Ho un gran freddo ai piedi, al piede destro soprattutto. Come mai? Ho un piccolo strappo nella calza lì sulla caviglia. Perché sono ancora seduta nel bosco? Da molto tempo ormai devono aver suonato per il dinner. Dinner. Oddio, dove sono stata? Lontano, molto lontano da qui. E che cosa ho sognato? Che ero già morta, mi sembra, e che ormai non avevo più pensieri, non ero più costretta a lambicarmi il cervello. 30.000. 30.000. Non li ho ancora. Devo prima guadagnarmeli. Ed eccomi seduta tutta sola al margine del bosco. Le luci dell'albergo brillano fin qui. Devo rientrare. È tremendo dover rientrare, ma non c'è un minuto da perdere. Il signor Von Dorsley è in attesa della mia decisione. Sì, decisione. Decisione. No. No, signor Von Dorsley, la mia risposta è no. Sono sicura, signor Von Dorsley, che lei ha voluto soltanto scherzare. Ecco, gli dirò così. Ottima idea, certamente. Signor Von Dorsley, non è stato uno scherzo di buon gusto, ma io la perdono lo stesso. Domattina presto telegrafo al papà, signor Von Dorsley, e gli dico che il denaro arriverà puntualmente nelle mani del dottor Fiala. Splendido, gli dirò proprio così. E a lui, allora, non resta altra scelta. Deve spedire il denaro. Deve? Deve veramente? Perché mai dovrebbe? E quando anche lo facesse, troverebbe poi il modo di vendicarsi. Può far sì che il denaro arrivi in ritardo, oppure lo spedisce, ma poi dice a tutti che sono stata sua. Ma no, non lo spedisce affatto, invece. No, signorina Else, non sono questi i nostri patti. Telegrafi a suo padre quel che le pare e piace, ma io il denaro non lo spedisco. Non crederà, signorina Else, che io, il visconte di Epergess, mi lasci abbindolare da una ragazzetta come lei. Camminando, devo fare attenzione, il sentiero è buio. Che strano, mi sento meglio adesso. Non è cambiato niente, ma io mi sento meglio di prima. Insomma, che cosa ho sognato? Un matador? Che tipo di matador? La strada per arrivare all'albergo è più lunga di quanto pensassi. Sicuramente la cena non è finita. Io mi siederò al mio posto. Come se niente fosse, dirò che ho avuto un attacco di emicrania e chiederò che mi scaldino qualcosa. Quando avrò finito, il signor Van Dorsey verrà personalmente da me e mi dirà che è stato tutto uno scherzo. Mi perdoni, signorina Else. Mi perdoni lo scherzo di pessimo gusto. Ho già telegrafato alla mia banca. Ma no, non dirà affatto così. Non ha telegrafato. Tutto è rimasto identico a prima. E lui aspetta. Il signor Von Dorsday aspetta. No, non voglio vederlo. Non posso più vederlo. Non voglio più vedere nessuno. Non voglio più tornare in albergo. Non voglio più tornare a casa. Non voglio più tornare a Vienna. Non voglio più andare da nessuno al mondo, non da papà e non da mamma, non da Rudy, non da Fred, non da Berta e non da zia Irene. Zia Irene è ancora la migliore, capirebbe tutto, ma io non ho più niente a che fare con lei, come del resto con nessun altro. Se avessi una bacchetta magica, farei modo di trovarmi in un punto del mondo lontanissimo da qui, magari su un meraviglioso veliero nel Mediterraneo, non da sola però, con Paul, per esempio. Sì, è una cosa che mi immagino benissimo. Oppure vivrei in una villa sul mare. Saremmo sdraiati sulla scala di marmo che finisce nell'acqua e lui, tenendomi stretta fra le braccia, mi darebbe dei piccoli morsi sulle labbra, come quello sfacciato di Albert 2 anni fa. Vicino al pianoforte. No, vorrei sdraiarmi da sola sui gradini di marmo che scendono nel mare e lì aspettare. E infine verrebbe uno, o molti, e io avrei la scelta. e tutti quelli da me scartati si getterebbero in mare per la disperazione, oppure dovrebbero pazientare fino all'indomani. Ah, che delizia sarebbe vivere così! Che mi servono infatti queste spalle magnifiche e queste gambe così belle e slanciate? E che cosa ci sto a fare al mondo? Tra l'altro è quello che tutti quanti loro si meriterebbero. È così che mi hanno educata. Hanno sempre voluto che in un modo o nell'altro io mi vendessi. Volevo recitare in teatro. Ma per carità, non ne hanno voluto sapere. Mi hanno riso in faccia e l'anno scorso sarebbero stati felicissimi se avessi sposato il direttore Willemitzer, un uomo di quasi 50 anni. Non che me l'abbiano imposto. Questo no. Papà un certo ritegno l'ha avuto, ma le allusioni della mamma erano quanto mai trasparenti. Visto da qui, l'albergo è gigantesco, un immenso e scintillante castello incantato. Tutto è gigantesco, anche le montagne. Ci sarebbe da spaventarsi, non sono mai state così nere. La luna non è ancora sorta. Sorgerà soltanto nell'ora del grande spettacolo sul prato, quando il signor Von Dorst chiederà alla sua schiava di danzare tutta nuda per lui. Che mi importa del signor Dorst? Su via, madamigella, che storie sono queste? Non era già disposta a scappare chissà dove, a diventare l'amante di uomini sconosciuti, a passare da uno all'altro? E adesso si impunta per questa sciocchezzuola che il signor Von Dorst pretende da lei? Non era pronta a vendersi per un vezzo di perle, per qualche bel vestito, per una villa sul mare? E per la vita di suo padre no? Vale dunque tanto poco per lei? Pensare che invece sarebbe un inizio perfetto. Che subito le darebbe un alibi per fare qualsiasi altra cosa. Siete stati voi, potrei dire poi, a spingermi a questo. Se sono diventata così, la colpa è vostra, di voi tutti, non solo del papà e della mamma. Anche Rudy e Fred sono colpevoli, e tutti quanti gli altri, perché nessuno si occupa mai di come è fatta un'altra persona. Bacetti e carezze. Perché sei tanto bellina, un po' di inquietudine quando hai la febbre. Poi ti spediscono a scuola e a casa ti fanno imparare il pianoforte e il francese. D'estate ti portano in campagna per la tua festa, ricevi qualche regalo e a tavola si parla del più e del meno. Ma di ciò che mi passa dentro, di ciò che si agita nel mio animo e mi fa paura, di questo vi siete mai preoccupati? Qualche volta. Dallo sguardo di papà si capiva che lui aveva intuito qualcosa, ma era questione di un attimo. Subito dopo era di nuovo tutto preso dalle sue preoccupazioni, dagli affari, dal gioco in borsa e con ogni probabilità da qualche donnina, detto tra noi non proprio finissima, che incontrava in segreto e io mi ritrovavo sola. Ebbene, papà. Che faresti adesso? Che ne sarebbe di te se oggi non ci fossi io?